La Puta, capitolo sesto. Continua la descrizione dell'Accademia. Proposte di Gulliver che vengono rodate e benevolmente accettate. Essendomi recato in seguito a visitare la scuola di politica, ne riportai una cattiva impressione. Tanto pazzi mi sembrarono quei professori. Ora la pazzia mi ha sempre prodotto una grande tristezza. Codesti sciagurati formulavano i più svariati disegni per convincere i sovrani a scegliere i loro consiglieri fra le persone capaci, oneste e sagge, e per persuadere i ministri a badare più al bene pubblico che al loro proprio e a ricompensare il vero merito, la vera scienza, la vera bravura, i servizi realmente fatti al paese. Volevano anche dimostrare ai re come il loro bene riposasse sulle stesse basi del bene generale e come fosse per essi conveniente affidare le cariche solo a persone degne di esercitarle. Insomma, perseguivano una quantità di fantasie e di chimere fuori d'ogni possibilità e non mai saltate in testa a nessuno prima di loro. Tanto ha ragione il vecchio proverbio: non c'è stravaganza che non sia stata sostenuta da qualche filosofo. Bisogna però confessare, per la giustizia, che non tutti i membri di codesta scuola erano così matti. Conobbi fra gli altri un dotto medico, il quale mi sembrò molto esperto nelle pratiche del governo, avendo dedicato gran parte dei suoi studi alla ricerca dei rimedi più efficaci per le malattie a cui van soggetti i diversi rami dell'amministrazione, sia per colpa o debolezza dei funzionari che per indocilità dei governati. Siccome tutti i filosofi riconoscono una perfetta rispondenza fra il corpo umano e il corpo politico, non è logico che la salute dell'uno, come dell'altro, possa essere salvaguardata e restituita con gli identici rimedi. Per esempio, si sa che i senati e i consigli dei grandi sono abitualmente affetti da pletora, da riscaldamenti e da vari umori nocivi, e che essi inoltre, soffrendo varie malattie alla testa e più ancora al cuore, vanno soggetti a forti convulsioni e contrazioni penose nelle mani, specialmente nella mano destra. Si aggiungono i mali di milza, le flatulenze, le vertigini, il delirio, i tumori scrofolosi pieni di feti da marcia, le acidità, la bulimia, la difficoltà di digerire e tanti altri inconvenienti che non è il caso di elencare. Codesto dottore, dunque, proponeva che in occasione di adunanze dei consigli di Stato, appositi medici assistessero alle prime tre sedute e alla fine di ciascuna di esse tastassero attentamente il polso a ciascun senatore o deputato. Dopo essersi insieme consultati sulla natura delle varie malattie e sulle cure necessarie, essi dovevano tornare per la quarta seduta seguiti da farmacisti recanti le droghe che fossero del caso, onde poter somministrare a ciascun membro, prima dell'apertura della tornata, medicine astringenti, palliative, lassative, anticefalgiche, antisteriche, antiflemmatiche, acustiche, eccetera, eccetera, a seconda della malattia. Osservato l'effetto, poi dovevano ripetere, cambiare o sospendere la cura. Questo metodo, che non può neppure essere molto dispendioso, sarebbe, secondo il mio umile parere, utilissimo per il rapido disbrigo degli affari nei paesi dove la legislazione è affidata alle assemblee numerose. Si otterrebbe sempre l'unanimità e perciò la maggior sollecitudine delle discussioni. Qualche bocca che ora sta troppo chiusa si aprirebbe, qualche altra che si apre troppo spesso si chiuderebbe. I giovani sarebbero meno petulanti, i vecchi meno testardi, gli stupidi si sveltirebbero, i precipitosi diventerebbero più posati. Inoltre, per rimediare all'accortezza di memoria dei favoriti, Lo stesso dottore proponeva che chiunque avesse da trattare un affare con un ministro potesse, dopo avergli esposto brevemente il suo caso, dargli un pizzicotto nel naso o una pedata nella pancia, tirargli gli orecchi, pestargli i calli o ficcargli uno spillo nel fondo dei calzoni, affinché non gli venisse fatto di dimenticarsi della faccenda di cui avevano insieme parlato. E le stesse operazioni potessero essere reiterate per ciascuna udienza, fino a tanto che tutto fosse accomodato o il favore rifiutato definitivamente. Egli consigliava anche che ciascun senatore, il quale avesse nell'Assemblea Generale espresso un'opinione e l'avesse confortata con tutti i possibili argomenti, fosse poi costretto a votare per il partito opposto. Questo procedimento, egli diceva, avrebbe avuto un'ottima influenza sulla politica del paese. Codesto dottore proponeva anche uno strano mezzo per assicurare la tranquillità del paese qualora le troppo ardenti passioni politiche la minacciassero. La sua ricetta era questa: prendere un centinaio di caporioni per ciascuno dei due partiti e accoppiarli a seconda della grossezza delle loro teste. Poi far segare da un valente chirurgo i due crani di ciascuna coppia, in modo che ogni cervello restasse diviso in due parti uguali. Quindi applicare l'occipite dell'uno col relativo mezzo cervello al mezzo cranio dell'altro. Naturalmente ogni coppia doveva comporsi di uomini di opposto partito e di uguale capacità cranica. L'operazione può parere delicata, ma il dottore mi assicurò che l'esito era sempre favorevole qualora si usasse la necessaria destrezza. E allora egli supponeva che, dovendo i due mezzi cervelli discutere la questione controversa dentro lo stesso cranio, avrebbero certamente finito con l'intendersi, generando così la moderazione e la ragionevolezza necessaria a coloro che si credono nati per regolare gli avvenimenti dell'umanità. Quanto alle differenze qualitative e quantitative che sembrerebbero esistere fra i dirigenti di opposti partiti, il dottore mi assicurò che esse erano cosa da nulla. Due accademici discutevano con calore sul modo di crescere le imposte senza aggravare il popolo. Il primo sosteneva la convenienza di tassare i vizi e le pazzie degli uomini, ciascuno dei quali sarebbe giudicato secondo le referenze dei suoi vicini. Ma l'altro propugnava un principio del tutto opposto, che cioè si dovesse imporre una tassa sui pregi del corpo e dell'animo che ognuno vantava di possedere, e la tassa fosse progressiva secondo i gradi di tali belle qualità. Così ciascuno sarebbe il giudice di sé medesimo e si denunzierebbe da sé. La tassa più forte doveva essere imposta ai bellimbusti e ai donaioli, in proporzione del numero e dell'importanza delle loro conquiste, sempre secondo le loro stesse dichiarazioni. Così pure si doveva gravare risolutamente sullo spirito, il coraggio, l'eleganza del portamento, in proporzione dell'opinione che ciascuno aveva di possedere codesti pregi. Invece si potevano lasciare esenti da ogni tassa l'onore, la probità, la prudenza, la modestia, sia perché troppo rare, sia perché nessuno le avrebbe riscontrate in se stesso né riconosciute nei vicini, sicché non avrebbero mai fruttato nulla. Con lo stesso concetto si sarebbe dovuto tassare le signore in proporzione della loro bellezza, del loro fascino e del loro buon gusto nel vestirsi, sempre secondo il loro giudizio, come gli uomini. Invece si sarebbero lasciate esenti la fedeltà, la castità, il buon senso, il buon cuore, qualità di cui esse non si vantano affatto, cosicché il loro gettito non compenserebbe neppure le spese di riscossione. Perché poi tutti i nobili fossero interessati alla salvezza del sovrano e della corona, un altro accademico opinava che tutti gli impieghi e le cariche fossero giocati a pari e caffo, con questo patto: che ogni senatore, prima di giocare, giurasse e garantisse con cauzione di seguire sempre le opinioni e gli interessi del sovrano, sia che vincesse oppur no. Si intende che i perditori conservavano il diritto di giocare di nuovo non appena restasse vacante un'altra carica. Così tutti sarebbero sempre speranzosi, non si lamenterebbero di promesse non mantenute e casomai se la prenderebbero soltanto con la fortuna, che ha buone spalle, migliori certo di quelle del ministero. Un altro accademico mi fece vedere un suo memoriale in cui spiegava un curioso metodo per sventare le mene e i complotti contro il governo. Consigliava egli di sorvegliare le persone sospette in modo da assodare che cosa mangiavano e a quali ore e su qual fianco si coricavano e con quale mano si nettavano il di dietro. Infine, di esaminare le loro feci per giudicare, a seconda del colore e dell'odore, i pensieri e i disegni di ciascuno di loro. Tanto più che, secondo codesto accademico, i pensieri non sono mai tanto profondi e la mente non è mai sì concentrata come quando si va di corpo. Fatto che gli aveva sperimentato sopra se stesso. Quando, per esempio, a scopo d'esperimento, egli aveva pensato al modo più sicuro di ammazzare il re, aveva ritrovato poi le proprie feci tutte verdastre ed aspetto differentissimo da quando aveva meditato soltanto di incitare il popolo alla rivolta ed incendiare la capitale. Codesto sistema mi parve ingegnoso, ma alquanto incompleto, pur fondandosi su osservazioni preziose e interessanti per gli uomini di Stato. Feci qualche obiezione all'autore e gli suggerì qualche aggiunta, che gli accettò di buon grado, contrariamente a quanto sogliono fare i fabbricanti di teorie, e mi assicurò che avrebbe tenuto molto conto dei miei lumi. Io gli dissi che durante il corso dei miei viaggi avevo visitato un paese dove le congiure erano all'ordine del giorno. Ivi si trovava una quantità enorme di spie, referendari, denunciatori, testimoni e altri siffatti utili strumenti del governo e da esso pagati. Così le congiure e gli intrighi sono generalmente fabbricati da codesta genia allo scopo di procurare ai capi la fama di profondi politicanti, di rinvigorire il governo quando è male in gambe, di mettere in tacere o stornare il malcontento e di riempire la loro cassetta con le multe e le confische. Finalmente far alzare o ribassare il credito secondo il loro interesse particolare. Costoro perciò combinano di comune accordo i complotti di cui poi riversano la responsabilità sopra questa o quella persona sospetta. Si impadroniscono delle lettere e delle carte di codesti infelici e li cacciano in prigione. Poi affidano i documenti a una società di artisti valentissimi nello scoprire il senso ascoso delle parole, delle sillabe e magari delle lettere. Questi ultimi così, senza tener conto del significato preciso delle parole, interpretandole anzi in modo totalmente opposto, secondo la loro fantasia, saranno capaci di sostenere che un ostaccio significa una dama di corte, un cane zoppo, un invasore, la peste, l'esercito permanente, una zanzara, il primo ministro, la gotta, il sommo sacerdote, un vaso da notte, un comitato di nobili, una granata, la rivoluzione, una trappola, un impiego governativo, un pozzo senza fondo, il pubblico erario, una fogna, la corte, un berretto coi sonagli, un favorito, una canna fessa, una corte di giustizia, una botte vuota, un generale, una piaga aperta, la politica. E qualora ciò non bastasse, essi ricorrono a sistemi più efficaci di interpretazione chiamati acrostici o anagrammi. Per esempio, assegnano un significato politico ad ogni iniziale. N potrebbe in tal modo rappresentare una congiura, B un reggimento di cavalleria, L una flotta, eccetera. Oppure rimescolano a modo loro le lettere d'un documento finché non ne vengano fuori i più nascosti disegni dei partigiani dell'opposizione. E se voi leggereste semplicemente in una lettera scritta ad un amico: «Vostro fratello Tommaso ha le emorroidi», e il bravo decifratore riuscirà a raggruppare codeste innocenti parole in modo da far loro esprimere: «Vi è una congiura in giro». L'accademico mi ringraziò sentitamente per i miei suggerimenti e mi promise di nominarmi con parole d'elogio nel suo trattato di prossima pubblicazione. Quando ebbi visto in codesto paese tutto ciò che poteva interessarmi, cominciai a pensare al mio ritorno in Inghilterra.